Buonasera a tutti e benvenuti questa sera all'incontro con la letteratura e alla letteratura come una via, un percorso, un sentiero per riscoprire la storia dell'uomo, la storia della fede. In particolare questa sera ascolteremo dei brani, ci lasceremo condurre da un libro che si intitola La terra dell'Indio. La terra dell'Indio è un romanzo per immagini pubblicato nel novembre del 1998 dallo scrittore Eugenio Corti, un autore, un italiano, che molti di voi ascoltatori e di noi, suoi amici, abbiamo conosciuto bene, sia per le sue parole, sia per le sue azioni, per la grande passione con cui per mezzo secolo ha preso su di sé l'incarico, il compito di essere sia scrittore che testimone, e in particolare testimone della fede. La terra dell'Indio. La terra dell'Indio, romanzo per immagini, è un tentativo coraggiosissimo che Eugenio Corti fece, e appunto scrivendolo, ad un certo punto degli anni Ottanta, sul finale degli anni Ottanta. Il soggetto che Corti prese e da cui fu ispirato era diventato un soggetto improvvisamente alla moda, improvvisamente giustamente alla moda, è conosciuto in tutto il mondo attraverso un film che uscì appunto sugli schermi nel cinema nel 1986. Il film si intitolava Mission e parlava di un capitolo della storia del Settecento nell'America Latina poco conosciuto ai più, un capitolo di storia che generalmente a scuola non si studia. Il film ebbe una risonanza mondiale, presentava delle figure, delle situazioni, delle parole, delle immagini fortissime, profondissime, e lasciò evidentemente un segno nei cuori di tantissimi spettatori. Corti era tra costoro. Corti rimase evidentemente colpito da artista e da uomo di fede, e negli anni successivi la visione di quel film probabilmente andò a fecondare, andò a contaminare, a toccare delle corde intime nel cuore dello scrittore, per cui lo troviamo qualche anno dopo impegnato nella redazione di taccuini, di raccolte di resoconti storici, di lunghe ricerche storiografiche durante le quali Corti si fece un'idea più chiara di quello che era accaduto, in particolare in Paraguay, ma comunque nell'America del Sud, in quei decenni decisivi tra 600 e 700. Ci fu anche di mezzo un viaggio. Corti si poté permettere un viaggio di sopralluogo ad un certo punto della stesura del suo libro, e accompagnato da alcune persone del luogo su un'automobile, su una jeep, attraversò le praterie, le pampas, attraversò le foreste tropicali e si inerpicò addirittura anche con il corpo e non solo con il cuore e con la mente, si inerpicò nel presente, ricordiamo che sono alla fine degli anni Ottanta del XX secolo, però uscì dal presente alla ricerca di un frammento di storia, il quale evidentemente lo stava richiamando. Ecco, l'artista è sempre fecondato da un'idea e poi viene da quell'idea in un certo modo preso per qualche tempo in ostaggio, viene cullato per poi produrre l'opera. E quindi, torniamo all'inizio del nostro discorso, l'opera che adesso noi teniamo tra le mani è anche il frutto di quelle ricerche, di quell'amore, di quell'immedesimazione e di quel viaggio in Paraguay. Ad un certo punto, infatti, dichiarava anni fa Eugenio Corti alla sua biografa Paola Scaglione, ad un certo punto mi ero imposto di leggere alcuni importanti autori della letteratura moderna che non ero mai riuscito ad accostare, perché mi suscitavano troppa ripugnanza. Tra questi c'era Voltaire. Ho cominciato a leggere il Candido e ancora una volta, dopo averne letto qualche decina di pagine, l'ho abbandonato. Ma il fatto che in quelle poche pagine Voltaire parlasse così male delle riduzioni dei gesuiti in Paraguay mi ha indotto a pensare che in esse dovesse esserci qualcosa di veramente buono. Perciò ho cominciato a interessarmene. Quella storia mi ha talmente affascinato che ho scritto un racconto per immagini sugli Indios Guaraní. È stato un lavoro molto lungo, perché ho dovuto verificare una grande quantità di materiali. Ecco, così, dalle stesse parole di Corti, sappiamo anche quali siano anche le altre motivazioni che hanno spinto lo scrittore di Besana ad impegnarsi in questa lunga narrazione. E il diario, il suo diario, andava avanti così. Come mezzo secolo prima, da giovane sottotenente dell'esercito italiano, Corti aveva chiesto di essere arruolato nell'Armir per poter toccare con mano l'esperimento comunista in Russia, così, alle soglie dei 70 anni, l'autore del Cavallo Rosso voglia conoscere di persona almeno le rovine di quelle leggendarie missioni fondate tra 6 e 700 dei gesuiti. Fece un viaggio in Sud America, percorse più di 5.000 chilometri, visitando uno dopo l'altro i resti delle distrutte riduzioni. Purtroppo, di quella visita, di quel viaggio di Corti, non ci resta nemmeno una fotografia. Ce lo dice la vedova Wanda, l'amatissima moglie di Corti. Le abbiamo chiesto di vedere se ci fosse qualche testimonianza di quel viaggio e invece è tutto nel cuore dello scrittore che, vi ricordo, è morto il 4 di febbraio del 2014. Però, nonostante questo, non abbiamo fotografie, non abbiamo i taccuini, abbiamo la terra dell'Indio, e come dicevo all'inizio, abbiamo un libro, un racconto, e precisamente un romanzo per immagini, che sembra, perché l'autore è probabile che l'avesse concepito anche per questo scopo, sembra un copione teatrale, un copione cinematografico, pronto per essere recitato dagli attori, completo di indicazioni di regia e di sceneggiatura. Vediamo dunque di entrare nel soggetto di quest'opera. Si potrebbe dire con un famoso sottotitolo che questo romanzo parla del cristianesimo felice. Vediamo perché. L'antefatto. Nel 1742 il sacerdote, nonché fondatore della moderna storiografia, Ludovico Antonio Muratori, pubblicava con questo titolo, Il cristianesimo felice, un suo scritto entusiastico che narrava l'operato dei gesuiti nelle Americhe. Sono innamorato di quelle missioni, perché mi pare di trovarvi la primitiva chiesa. Il Muratori aveva attinto informazioni di prima mano dalle lettere del missionario padre Gaetano Cattaneo, eppure molti altri intellettuali del Settecento lo accusarono di aver voluto fare non un'opera obiettiva di storia, ma un'apologia, un'opera faziosa. Il Muratori così rispose all'accusa. Che poi quello paia un panegirico, a me poco importa, purché non mi si possa rinfacciare che abbia detto delle bugie. Una risposta analoga, della medesima stoffa, del medesimo piglio, è tutto l'intero testo di Eugenio Corti. Un testo ampio, un testo articolato, che abbraccia 48 anni della storia delle riduzioni gesuitiche, è un testo che ha come sua natura narrativa, come sua natura artistica, una sostanza, una forma, perché nell'arte forma e sostanza non sono separabili, cioè è fatto così, è fatto con una objectivité céleste, come avrebbe detto lo scrittore Vladimir Dmitrievich, e con una oggettività celeste. Per questo il libro di Corti è provocatorio, proprio perché raffigura in maniera oggettiva, non apologetica, non ideologica, la felicità di una gente, i Guaraní, e presto incominceremo a conoscerli quando leggeremo qualche pagina, narra la felicità di una gente, gli Amerindi, candidamente immersa nella fede, oltre che nella natura, come sa chi ha visto il film Mission, ambientato nelle foreste tropicali. Il lettore, infatti, una volta che è entrato nelle pagine di Corti, così come lo spettatore che entrava nel cinema per vedere quel film, il lettore non dimenticherà più le storie di Nazareno e di Maddalena, i due protagonisti di tutta la storia. Gli esempi qui sarebbero tanti, io ne ho scelti alcuni. Il primo che vi porto, per chi vorrà leggerlo, è a pagina 63, dove c'è una sequenza stupenda su quando un uomo e una donna si innamorano. Certo, quello dell'innamoramento è un pezzo forte della penna di Corti. Potremmo dire che, leggendo i suoi libri, Il Cavallo Rosso e anche altri, anche Il Diario di Guerra, in generale l'immagine che ne esce dell'innamoramento e dell'amore dalle pagine di Corti è qualcosa di sublime e di terreno contemporaneamente. Anche qui lontanissimo dalle terre in cui Corti visse da giovane e spese tutto il resto della sua vita, anche tra due indio Corti è in grado di raffigurare il sorgere, lo sbocciare, il germogliare dell'amore tra due persone in maniera mirabile. Poi ci sono anche altre parti che leggeremo, mano a mano scopriremo quali sono i protagonisti e gli altri personaggi che si divincolano tra la storia, la fabula e l'intreccio di questo libro, e sono il padre gesuita Marziale, il suo collega padre Corrado, altri missionari, oppure personaggi semplici come lo zio Tantumergo. È protagonista insieme a tante altre apparenti figure minori del romanzo, protagonista di quella ingenua vitalità. E poi i bambini, tanti bambini, Lino, Pia, i loro fratelli e cugini, poi le donne anziane, i capi villaggio, e impareremo a conoscere, per chi poi vorrà leggere tutto il libro, anche il grande onore, la grande onestà con cui gli uomini di mano a mano che si alternavano nelle generazioni, nelle riduzioni gesuitiche, gli uomini nativi del luogo assumevano le cariche politiche del cabildo e del corregidor. Ma sentiamo ancora cosa dice Corti. Corti a un certo punto rilasciò un'intervista a Roberto Beretta ad Avvenire, un'intervista che uscì il 9 di febbraio del 2000, nella quale spiegava il perché, un'altra grande motivazione per cui si era messo con la penna a descrivere queste vicende lontane, e disse: «Il tentativo delle reductiones è stato un fenomeno meraviglioso, ma perché poi in Paraguay era scoppiato il conflitto tra coloni e indios? Perché quel massacro? Perché c'era l'impressione che gli indios fossero più animali che uomini. Questo pensavano gli spagnoli e i portoghesi. I guaraní praticavano il cannibalismo. La loro religione si esprimeva in ululati alla luna e la loro mancanza di igiene era terribile. E soprattutto, come temperamento, erano popolazioni inerti. Di qui, anche per questo motivo, venne ai gesuiti europei l'idea fondante delle reducciones, cioè di missioni che non avevano più come centro soltanto la chiesa, ma pure il collegio. Tutti gli indigeni dovevano andare a scuola, anche le bambine, e si ottenne dal re di Spagna che nessun bianco entrasse nelle riduzioni, eccetto i due padri, due soli uomini occidentali su 5.000 persone native del luogo». Era questo forse una realizzazione di quello che gli indios avevano sperato come con il nome di la terra senza il male. Eccoci ritornati ai nostri giorni. È quasi un peccato interrompere questo brano musicale, La Gloria di Vivaldi. Siamo tornati però ai nostri tempi, questa sera. Buonasera a tutti ancora, bentrovati. Siamo nei giorni in cui, come diceva lo storico romano Tito Livio, non possiamo più sopportare né i nostri vizi né i rimedi ad essi. E perché dire questa cosa qui a un certo punto della presentazione di un romanzo come La Terra dell'Indio? Perché, come la musica, la gloriosa, la sublime musica che abbiamo appena ascoltato ci suggerisce, perché questo romanzo è ambientato, tra l'altro, tra le sue tante qualità, al pregio di essere ambientato nell'epoca barocca. tra 6 e 700, cioè in quell'epoca in cui noi la chiamiamo imprudentemente l'inizio della modernità, quell'epoca fu un cannocchiale aristotelico puntato verso contemporaneamente l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo della condizione umana. Fu un'epoca in cui per la prima e in questo momento unica volta l'uomo europeo, l'uomo occidentale seppe raffigurare la gloria, la maestà, la bellezza, la perfezione con dei risultati musicali e artistici assolutamente irraggiungibili e incomparabili. E torniamo alla Terra dell'Indio, dunque un romanzo non barocco. Corti non aveva uno stile di scrittura funambolico, metaforico, arguto, concettoso come i barocchi, ma ha scelto un soggetto traendolo da quell'epoca, ripeto, dagli anni che vanno dal 1600, 1609, l'epoca galileiana, sino alla metà del Settecento, quando si esaurisce la grande spinta del meraviglioso barocco per essere incanalata e trasformata dalla rivoluzione illuminista, dalla pubblicazione dell'Encyclopédie a Parigi e quindi alla trasformazione della mentalità umana occidentale europea in moderna. Perché incorniciare così questo romanzo ambientato nel verde delle pianure, delle pampas, tra uomini seminudi che si muovevano nella terra così come se fossero nell'età del mesolitico, ambientarlo con una cornice dorata come un quadro barocco? Ma perché è la natura, come dicevo all'inizio, è la sostanza e la forma stessa dell'opera d'arte cortiana a suggerircelo. Voglio dire che Corti ha una certezza cartesiana, se mi permettete il termine, ha una certezza cartesiana che l'uomo moderno da solo non può intendere la perfezione della gloria e la perfezione della grazia. E su questo Corti ha puntato tutti i suoi romanzi, in un certo modo come un grande musicista barocco, come Handel, come Bach, facendo delle infinite variazioni sul tema. Che Corti avesse ragione mi sembra evidente, perché un brano musicale come quello che abbiamo ascoltato pochi minuti fa e che, ripeto, purtroppo abbiamo dovuto interrompere, che un brano musicale del genere oggi venga catalogato come musica sacra, musica colta, significa che l'uomo ha perso un sensorio, una capacità di percepire la bellezza, la gloria. E torniamo allora a questo punto, forti di questa certezza di essere poveri, quindi di questa umiltà, di questo desiderio allora di abbeverarci a sorgenti differenti, torniamo con l'immaginazione della mente e del cuore a quel lungo poema del passato che appunto è il libro che questa sera stiamo leggendo insieme e che vi sto presentando. Ricordo che si intitola La Terra dell'Indio. Perché è un libro sconosciuto? Ecco, prima di riaprire nelle pagine e di recitare magari qualche dialogo, mi permetto di chiudere questa cornice d'oro barocca che sto facendo. È un libro sconosciuto per tanti motivi. Si può dire che, liquidandola in poche parole, è l'opera di un autore sconosciuto di successo. Ma non è questo il problema, non è tanto il fatto di uscire dalla penna di uno dei tanti scrittori che nel Novecento non hanno avuto il giusto merito. No, è un libro che si permette perfettamente di guardare negli occhi i due o tre problemi grandi della letteratura italiana recente, che è una letteratura, va ricordato, una letteratura senza padre. Già dall'epoca di Foscolo, Manzoni e Leopardi, la letteratura italiana è letteratura senza padre. E quando poi diventa letteratura scritta a tavolino, come nel caso della letteratura risorgimentale di fine Ottocento, una volta unificata l'Italia, bisognava fare gli italiani, dissero appunto i ministri piemontesi, la letteratura italiana rimane una letteratura senza padre, se guardiamo perlomeno il goffo risultato che fu il romanzo famosissimo dell'epoca, il romanzo di De Amicis, il libro Cuore, il romanzo Cuore, è comunque un romanzo nel quale il padre non c'è. E persino nell'altro grande capolavoro dell'epoca risorgimentale, questa volta sì, un libro capolavoro perché è un libro ribelle rispetto alle imposizioni dell'epoca, sto parlando di Pinocchio, di Collodi, Pinocchio è un libro che ricerca il padre. Come tutti sanno, nel mondo, persino i bambini lo sanno, Pinocchio è alla ricerca del proprio padre, è alla verifica, deve essere certo che Geppetto sia veramente colui che lo ha messo al mondo. Questo è il primo motivo per cui questo libro di Corti difficilmente viene apprezzato, e in questo momento è un libro, nel momento in cui ve lo presento, quasi certamente non lo avrete mai sentito nominare, perché è un libro che guarda negli occhi il primo grande problema della letteratura occidentale moderna. L'altro problema, che dicevo, è quello che ci attanaglia, è quello che ci vede giacere come italiani, come europei, ma soprattutto come italiani, da almeno 3-4 generazioni, da coloro che sono stati indotti alla scolarizzazione obbligatoria. Noi italiani siamo una nazione, una letteratura, una poesia, senza canto e senza musica. Ed è paradossale dirlo nella nazione di Sanremo, del Cantagiro e di tante altre manifestazioni popolari di musica. No, è perché la musica è sempre stata una clandestina nella cultura italiana, soprattutto di recente ha dovuto sgomitare, quasi come un portoghese che entrasse in un luogo senza un biglietto, senza un biglietto per potervi entrare. E questa letteratura, questa cultura popolare senza canto e senza musica ha una causa precisa. La causa è la scuola nella quale siamo cresciuti noi, è cresciuta la generazione dei nostri padri e per i più fortunati anche per i nonni, che potevano andare a scuola tra le due guerre. È una scuola, una cultura che ha sempre tralasciato il valore immenso, formativo, educativo, armonico, del canto e della musica. Ora, per tornare a Corti, nel libro di Corti noi possiamo sentir vibrare queste due corde, questi due accordi potentissimi, che sono quelli del tentativo di rappresentare il rapporto padre-figlio, che, ricordo, è un rapporto antropologico ed è un rapporto contemporaneamente religioso per i cristiani, perché sono anche le prime due parole dei due segni forti che un cristiano tutti i giorni fa: il segno della croce nel nome del Padre e del Figlio, e il Padre nostro. Ecco, questa prima grossa vibrazione del rapporto padre-figlio è in tutti i libri di Corti ed è anche in questo libro. L'altro tema, l'altro canto, l'altro basso continuo che dicevo, che è quello della musicalità, appare in maniera molto, molto seria, molto razionale. Corti, uomo di scrittura quasi come un maestro comacino, era tutto teso anche all'ordine di ciò che scriveva e che affermava. Ecco, però questa musicalità la sentiamo come davvero una sostanza, una forma sotterranea. Porto un esempio. Ad un certo punto, a pagina 277 del romanzo, sentiamo un personaggio che dice questo: questa separazione non è per sempre, ricordatevelo, noi ci ritroveremo un giorno in paradiso. Le parole sono del personaggio padre Naborre. Sono parole grandi, sono parole molto coraggiose per essere stampate in un libro nel Novecento. Sono parole che commuovono gli animi, però già resi fecondi da 270 pagine di medesimazione. Ecco, non arrivano come un fulmine a ciel sereno dentro nell'animo del lettore. Eppure sono parole finalmente confortanti. Questo è uno dei tanti tesori di quest'opera, di questa narrazione, di questo romanzo per immagini cortiano. Potete immaginare con quale coraggio si possa leggere un libro così nei nostri tempi. Sono i nostri tempi, quelli della evanescenza. Mentre il libro di Corti è un libro di artigianato di alta qualità. È un artigianato come quello delle Missiones Jesuiticas, per quel poco che ancora o tanto noi possiamo avere delle antiche chiese, delle antiche architetture gesuitiche, noi vediamo un artigianato, gli angeli, quello che rimane della struttura architettonica delle chiese, le colonne, le navate, le travi, vediamo un modo di modellare la materia con le mani che è innervato da qualcosa di molto alto, di molto sostanziato, di molto luminoso. Eppure, come le chiese, le colonne, gli angelitos dei Guaraní, degli scultori indi, come quelle opere d'arte erano per tutti, erano visibili a tutti, intellegibili a tutti, erano delle scene, così anche il romanzo di Corti è una lettura per tutti. E in particolare una lettura che mette in crisi la coscienza di tutti, perché di fronte all'enigma del tempo, il tempo che passa è nelle opere di Corti qualcosa di cantato, di sempre presente. Nonostante sia un libro che parla del tempo che vola, dunque abbia delle note elegiache, nonostante sia un libro che mostra la violenza in una maniera oggettiva. Ci sono due pagine che non leggerò e che però segnalo, nelle quali a distanza di qualche anno, quindi sono a distanza di 150 anni, 150 pagine, scusatemi, l'una dall'altra, ci sono due pagine nelle quali la violenza viene rappresentata da Corti in maniera, io direi, cristiana, cioè senza filtri, cioè mostrando l'infinita bassezza dei gesti dell'uomo. Nel particolare sono un tentativo da parte di alcuni bandeirantes di stuprare una donna, una delle donne della reduction in cui è ambientata la storia. La donna si era allontanata dal campo seminato per andare a raccogliere delle erbe e viene assalita da questi uomini. Così come più avanti ci saranno delle scene di guerra in parte epiche, perché Corti è capace di trasfigurare la violenza avendola vissuta in prima persona. Ricordo che è stato soldato, è stato militare nell'avanzata di Russia nel 42-43, dove ha visto tutto l'orrore della guerra, ma ha avuto poi la forza, nonostante tutto, di riarruolarsi nel 1943, una volta uscito dalla situazione anche proprio psicofisica della ritirata di Russia. Corti si riarruolò in quello che era l'ultimo, o forse il primo, esercito italiano, dopo la fine del Risorgimento, ecco, in quell'ultimo brandello di esercito italiano che nel 43, 44, 45 risalì la penisola insieme agli alleati, e anche lì Corti ha raccontato e ha visto, prima ancora di raccontarla, la violenza della guerra. Ecco, in questo libro le guerre evidentemente sono guerre di altri tempi, sono guerre del Settecento e sono guerre per di più tra gruppi diversi di indios che abitano la foresta e che si sono dedicati, si sono fidati, sono stati manipolati, nel caso dei bandeirantes, da forze diverse. Però rimane la grandezza assiologica di Corti, che, come dicevo poco fa, è capace di rappresentare oggettivamente l'orrore, l'amaro, l'imperscrutabile della violenza. E poi anche un libro di conforto, ecco, perché in questo caso, come sempre, Corti conforta il lettore in maniera un po' abrasiva, cioè gli tiene aperte le ferite, che sono quelle della domanda grande dell'amore, la domanda del conforto, la visione del proprio limite. Per Corti, che è cristiano, il limite ha un nome preciso e si chiama il peccato, e poi da grande narratore tiene aperto senza fronzoli, sempre, tiene in mano in un certo modo tutto, la matassa della storia, è capace di suscitare la gamma delle emozioni di una vita. Di una vita di un uomo come noi, europeo, italiano, occidentale, e Corti è stato capace di farlo narrando le vite dei Guaraní. Come dicevo all'inizio, la scena del batticuore dell'innamoramento, la scena della promessa del matrimonio, la forza intima che prova un padre, sempre nella storia d'amore di quei due ragazzi, la forza intima che prova un padre quando vede che gli nasce un figlio. Oppure ancora le altre scene cortiane sono il conforto gustoso del bere insieme una buona tazza di mate. Direi che in questo romanzo bere il mate, questa bevanda di erba che in anni recenti, grazie anche alla figura del pontefice che ce l'ha fatta conoscere, si è molto diffusa anche da noi, ecco, in questo momento del sedersi in terra, di gustare una tazza di infuso caldo, Corti è capace, da uomo, da un brianteo italiano europeo, di portarci in empatia con personaggi che abitano dalla parte opposta del mondo. E poi ancora le altre grandi sensazioni abrasive, il grande conforto doloroso che Corti offre è quello della morte di una persona cara. Anche qui, come nei suoi romanzi, la morte in Corti non è la scomparsa di qualcuno, e quello che avviene non è un decesso, è proprio una morte. E infine la nauseante sensazione della delinquenza. Anche qui ci sono gli episodi di cui ho parlato prima, ne troviamo anche altri un po' decisamente minori sul piano narrativo, ma grandissimi sul piano morale. Ci sono dei momenti in cui Corti mostra, come un grande filosofo del Settecento, come un Voltaire, come un Rousseau, mostra da narratore l'origine, il sorgere del senso morale nel cuore dell'uomo, nella coscienza, direi, dell'uomo. Ed è la grande scena che devo raccontare, perché è un po' lunga per leggerla, del processo fatto a uno dei razziatori, di questi paulisti bandeirantes, che erano i brasiliani, che scendevano lungo il fiume per cercare di rapire i Guaraní, di legarli appunto con queste lunghe teorie di persone, appunto da negrieri, portare via gli schiavi per venderli tendenzialmente portoghesi o gli olandesi, ecco, a un certo punto uno di questi delinquenti viene incarcerato, anche ucciso questa persona prima di essere incarcerata, quindi viene bloccato nell'atto dell'orrore della violenza massima, viene processato e a un certo punto verrà perdonato, perché tutta la reduzione, tutti gli uomini maschi che si sono radunati sul grande prato rettangolare verde davanti alla chiesa, davanti al collegio, hanno ascoltato le parole del Cabildo e il Cabildo aveva ricordato loro le ultime parole del padre gesuita che era stato appunto ucciso, era stato una delle vittime di quel razziatore brasiliano paulista. Prima di morire il padre aveva detto: non uccidetelo, bloccate la linea del male che esce dal cuore dell'uomo. E ricordandosi di questo, il Cabildo lo aveva proclamato alla piazza degli uomini, e gli uomini che in un certo modo avevano chiesto giustamente la pena capitale per questo uomo che tanto male aveva fatto al loro villaggio, questi uomini a mano fanno giudizio, ricordano le parole del perdono, sono cresciuti alla luce del Vangelo e perdonano il bandeirante che di fronte a loro attendeva ormai soltanto di essere eseguito. Corti, grandissimo scrittore, cerca di descrivere che cosa ha provato quel bandeirante e ci dice di un uomo che non sapeva cosa fosse il perdono. Dicevamo prima della grandezza dell'arte di Corti, entrare nella psicologia di un uomo che veniva perdonato per la prima volta. Ma l'uomo è così, concludeva Corti in quell'intervista di cui parlavo prima, rilasciata appunto nell'anno 2000. L'uomo è così, il peccato originale c'è e bisogna fargli fronte. La presenza di Caino, dice Corti, è sempre possibile, non bisogna lasciare che uccida Abele. Perciò i gesuiti ottennero che i Guaraní potessero avere armi da fuoco e al momento di lasciare le reducciones capirono che per difendersi meglio gli indios avrebbero dovuto introdurre addirittura l'economia di mercato. Eh sì. E Corti concludeva questa sua intervista anche con delle note di economia e di finanza contemporanea, dicendo: io non sono contro il capitalismo, una tendenza che fa addirittura parte della vita fisiologica. Sono piuttosto contro la spietatezza dei proprietari dei mezzi di produzione. È lì che bisogna intervenire con la legge. Ecco, anche con quest'ultima affermazione possiamo immaginare quale sia il valore di un'opera come La Terra dell'Indio, cioè del romanzo per immagini di cui stiamo parlando questa sera. Quindi, chi leggerà La Terra dell'Indio farà un doppio esercizio di pietà intellettuale. Primo, ricorderà, a distanza di anni e anni, di secoli ormai, la storia dei Guaraní, sterminati quasi 300 anni fa dai negrieri. E però ricorderà, a secondo livello, anche il vigore morale, il vigore artistico, del loro cantastorie, un cantastorie così lontano, Brianteo, Eugenio Corti, di lingua italiana, ecco. E questo è anche un altro miracolo barocco, che esista un linguaggio internazionale. È accertato da molti decenni presso i critici d'arte che il barocco, la forma barocca, l'architettura, la pittura, la scultura barocca, cioè il barocco come concetto, sia stato, e quindi la musica barocca, siano stati l'ultimo linguaggio internazionale del mondo. Non solo e non soltanto un'esportazione europea, spagnola, portoghese, ma anche francese, ma anche inglese, non solo un'esportazione di uno stile nel mondo, quanto piuttosto la possibilità di utilizzare un alfabeto formale, un alfabeto formato di bellezza, di gloria, di grazia, di maestà, di sperdutezza. Ecco, il barocco è stato tutto questo, un alfabeto che ha fatto parlare, al di là della divisione linguistica, al di là dei confini, al di là dei soprusi, dei dolori, delle guerre, degli orrori che ci sono stati in quei secoli, ha fatto parlare del medesimo linguaggio popolazioni lontanissime, spagnoli e messicani, portoghesi, brasiliani, olandesi e paraguayani. E in questo miracolo di questo oro, di questa brillantezza, di questo modellato delle forme, Corti paradossalmente sta al suo luogo, alla sua nicchia, alla sua zona da cui guardare ed essere guardato, proprio come una statua in una chiesa barocca del Seicento. E questa è una virtù tipica della vera arte. Qui esco dalla spiegazione dell'opera di un artista più o meno conosciuto. Io qui vorrei parlare in senso assoluto, se un giorno mai terrete in mano questo libro. Questa è una virtù tipica della vera arte: fare in modo che il ricordo diventi costruttivo, che sia una terracotta indigena, che sia un crocifisso in legno modellato dalle mani di un giovane messicano, che sia un testo scritto da un uomo così vicino a noi, a fine Novecento. E del resto questa cosa Eugenio Corti l'aveva un po' l'aveva capita, come tutti i grandi artisti, quando, a conclusione di quella stessa intervista di cui ho parlato prima, ecco, Corti all'intervistatore aveva detto così, di sé aveva detto così: io non mi reputo un intellettuale, ma un uomo di cultura. L'intellettuale nasce solo nel Settecento e la sua struttura mentale è demolitrice. L'intellettuale è un utopista che, prima di tutto, distrugge. Ecco, allora è venuto il momento, siccome la nostra proposta di arte non è distruttiva e non c'è stato bisogno di fare nessuna tabula rasa prima di cominciare, semplicemente ci siamo lasciati cullare dalla musica, dalle parole, dalla gloria, dalla grazia, dalla maestà, è venuto il momento allora di incominciare a costruire, in particolare di aprire questo libro. I libri di Corti si presentano subito come dei mattoncini, e sia detto senza troppa ironia, dei mattoncini che prima ci chiedono, ci guardano di avere la forza di aprirli e poi ci portano con sé. Questo è l'inizio del libro. Lo scrittore Corti è come se fosse contemporaneamente il regista, il drammaturgo, il disegnatore e lo sceneggiatore di quello che sta succedendo. E infatti inizia così. Quadri successivi, nei quali campeggia in alto la scritta oggi. Rapido succedersi di immense pianure, alcune erbose, altre coperte dalla selva subtropicale. Una voce dice: questo è l'ambiente della nostra storia, la terra dei Guaraní, oggi suddivisa fra tre nazioni, l'Argentina, il Paraguay e il Brasile. Delle 30 riduzioni di indios che un tempo vi prosperavano, non sono rimaste che rovine e un ricordo confuso di minuscole città ben ordinate, le città di Dio, o anche le città del sole, in cui si viveva un cristianesimo felice. Dopo la loro distruzione, la foresta è venuta avanti e ha rioccupato sia gli Abambaé, i campicelli degli Indi, sia i Tupambae, i campi di Dio, il cui ricavato serviva a pagare le spese della comunità. La vegetazione ha invaso non solo i campi, ma anche le strade e le cittadine, e persino l'interno degli edifici. Ecco cosa rimane, per esempio, della riduzione di Loreto. L'obiettivo della telecamera scorre su un paio degli isolati abitativi, scoperchiati e invasi dagli alberi, con tratti dei lunghi muri caduti e altri tratti drammaticamente inclinati e prossimi a cadere. Entra anche nella grande chiesa, ridotta a spezzoni. La voce dice: «E questa è la riduzione di Sant'Anna, così chiamata in onore della madre della Madonna». Qui l'obiettivo farà una ricognizione più completa, perché il luogo, ancora più massicciamente sommerso dalla foresta, è di una drammaticità davvero eccezionale. C'è più di un grande albero cresciuto sopra qualche muro di pietra, dall'alto del quale ha allungato le potenti radici a immergersi nel sottostante terreno. Sotto una tale pressione, ciò che rimane dell'opera paziente dell'uomo sembra esprimere ribellione e lamento. L'inane, muto lamento delle cose. La voce dice: «Dove sono i canti? Dov'è la musica da cui i Guaraní traevano tanta gioia? Oggi c'è solo il silenzio». Uno stacco, poi ancora la voce: «Soltanto di qualcuna di queste rovine si è tentato il recupero a scopo turistico. Ecco Sant'Ignazio Minì, cioè Sant'Ignazio Piccolo, in Argentina». Obiettivo lungo una delle vie principali, tra le rovine delle abitazioni di pietra, fino alla grande piazza erbosa. Qui si soffermerà sulla spettacolare facciata della chiesa, poi qua e là all'interno di qualche isolato dell'abitazione. La voce dice: «Ed ecco Trinità, in territorio paraguayano». L'obiettivo scorrerà anche qui sui punti meglio conservati, che costituiscono un'inattesa testimonianza dell'intenso, colossale lavoro del passato. Ancora stacco, poi la voce dice: «Al di fuori di questi luoghi diventati museo non c'è più vita. Noi però intendiamo tornare indietro nel tempo, ai giorni in cui la vita vi pullulava». E così Eugenio Corti, scrittore, ci avvicina a mano agli episodi con cui ha raccontato la storia della Terra dell'Indio. Il primo episodio è ambientato nell'estate dell'anno 1740. Poco dopo mezzogiorno siamo accanto a un'ansa del fiume Uruguay, che in quel punto è largo parecchie centinaia di metri, e si vede arrivare in sosta una canoa costruita in modo molto razionale. La canoa si trova a pochi metri di distanza dalla riva e poi si avvicina pian piano in mezzo ad arbusti acquatici che le fanno ombra. La canoa è occupata da 14 persone: un missionario gesuita spagnolo, padre Marziale de Iriarte, e 13 indi guaraní. Costoro sono vestiti tutti come usavano le riduzioni, cioè con ponchos e calzoni di cotone bianco. Due di loro, Isidro e Tomaso, sono di mezza età, al pari del padre spagnolo. I rimanenti, che hanno il compito di rematori, sono tutti giovani. Tra questi si nota il 19enne Nazareno, un ragazzo dai modi alquanto più raffinati degli altri. Al pari di Isidro, costui ha un piccolo ornamento nel poncho, che lo designa come cacico o nobile. Tutti hanno appena finito di mangiare. Tre nerboruti fratelli, Elia, 24 anni, Eliseo, 21, ed Ezechiele, 19 anni, soprannominati i tre profeti, stanno ancora mangiando, con giovanile appetito, della frutta. Quando Isidro, il capo barca, a un certo punto dice: «E adesso che abbiamo finito di mangiare, beviamoci la nostra razione di mate». Ecco, questo è l'inizio della grande storia, da cui poi tutte le altre storie degli altri personaggi si dirameranno.
Thank you.
Padre Marziale, così si chiamava il gesuita, annuisce. Dalla piazza giunge smorzato un canto corale di bambini e una musica, come quella bellissima che abbiamo appena ascoltato. Padre Marziale chiede, li sente? L'altro padre annuisce. I due ascoltano per un certo tempo ancora la musica, in silenzio. Padre Corrado, le nostre riduzioni, 30 in tutto. Certo, non sono poche, ma lo sa che in questi giorni, costretto com'ero a rifletterci sopra, mi sono chiesto se le riduzioni potranno durare ancora a lungo. Padre Marziale. Beh, padre, con l'aiuto di Dio, durano da 130 anni ormai. Padre Corrado. Sì, è vero, ma se appena uno riflette, è una specie di miracolo. Siamo in quanti tra padri e fratelli? Meno di 100. E teniamo in piedi un vero e proprio Stato, che dipende direttamente dalla Corona di Spagna, senza che nessun altro possa interferire. Uno Stato esteso, comprendendo le estancias per gli allevamenti, come circa metà della Spagna. Mentre ai confini abbiamo la furibonda avidità di tutti, si può dire i coloni, dal governatorato del Paraguay da una parte e del governatorato di Buenos Aires dall'altra. Ma potrà durare ancora a lungo la nostra relativa indipendenza? Padre Marziale. Deve durare, padre Corrado, deve. Deve assolutamente, perché i tremendi motivi per i quali abbiamo creato le riduzioni rimangono sempre validi, oggi, come 130 anni fa. Padre Corrado annuisce. Sì, certo, ma la domanda è, ce la faremo? Entrano le inservienti, Adelina e Pierina. Le due sorelle si somigliano, sono anziane, piccolette, piuttosto voluminose, coi capelli un po' bianchi. Quando camminano suggeriscono l'idea di piccole papere. Adelina dice, quelle bambine che stanno cantando la preghiera, padre Marziale, sì? Hanno visto voi padri entrare in casa poco fa. Di, Adelina, va avanti. Sarebbero molto contente se i padri escono a sentirle, almeno per un momento. Te l'hanno detto loro? È venuta a dirmelo, mentre ero alla finestra, una delle maestre. Ora, questo non è che un brano, però avete sentito la potenza, il vigore morale, o nonché estetico, che anima questi dialoghi che io volontariamente leggo come se fossero un copione. Chi ha in mano in questo momento il libro vede che Corti non ha scritto un'opera narrativa mimetica, diegetica, così come vuole il canone occidentale. Ha davvero scritto un copione pronto per essere preso in mano, imparato a memoria, poi recitato dagli attori, e dunque accanto ad ogni frase del dialogo, ad ogni affermazione, ad ogni risposta c'è il nome, in stampatello c'è il nome del personaggio, e io direi della persona che lo pronuncia, miracolo dell'arte. E allora dicevo, questo è il vigore morale, estetico, potente, forte, spirituale dei due padri, padre Corrado e padre Marziale che dialogano, l'ingresso teatrale, barocco, secentista, secentesco, delle inservienti, noi le diremmo le perpetue, Adelina e Pierina, e poi lo spostarsi della narrazione da un interno a un esterno che non leggerò. E questa potenza è la potenza che abbiamo sentito anche nella musica barocca precedente, nella musica grandiosa, nel vigore degli archi e delle percussioni che hanno mosso i nostri cuori nell'ascolto. Ora, che cosa sta succedendo nel romanzo a questo punto? Il colloquio tra due padri è il colloquio del punto di vista da cui tutta la storia inizia. Ricordiamoci che Corti sceglie di raccontare, come suo uso, di raccontare la fine di una storia. Corti non narra il gusto, l'entusiasmo pionieristico della fondazione delle Reducciones, che era avvenuta nel 1609 con i primi invii di missionari gesuitici da Roma, era venuta più di 100 anni prima rispetto a questo inizio. No, Corti va a guardare una nervatura, un nodo fondamentale della storia dell'albero delle Reducciones, e va a guardare poi, raffigurandolo, l'ultimo trentennio, che è quello del doloroso scontro con le potenze, in particolare con la potenza portoghese e dunque brasiliana, Bandeirantes, e poi con tutto quello che è stato l'intreccio teologico e politico della soppressione dell'ordine dei gesuiti negli stati europei, dal Portogallo, poi in vari altri stati, Francia, e poi infine anche in Spagna, quindi con la soppressione dell'ordine dei gesuiti, il ritiro di due padri gesuiti che presiedevano le varie reduction, e quindi a mano la fine dolorosissima e per corti elegiaca, domina tutte le ultime 100 pagine del libro, la fine dell'esperimento, appunto dell'esperimento missionario in Paraguay. Però non anticipiamo i tempi, andiamo a vedere per esempio un'altra sequenza cortiana molto forte di questo libro, è la scena 19. Sta attraversando la piazza un gruppo di forse 20 guaraní, nomadi, seminudi e sporchi, con lunghi capelli. Tra loro ci sono anche donne con bambini. Li guida verso la sede del cabildo un soldato della riduzione, a cavallo, armato di moschetto. Un codazzo di curiosi segue il gruppo, con commenti vari. Vedendo il padre, il cavaliere si arresta. Anche gli altri allora si fermano. Padre Corrado, accostandosi insieme con Nazareno al cavaliere, dice: «Che succede? Da dove arrivate?» Cavaliere: «Abbiamo incontrato questi nomadi stamattina presto, mentre eravamo di pattuglia lungo il fiume. Dicono di essere stati invitati a venire qui da certi della nostra riduzione che stavano su una barca». Il più autorevole fra i nomadi, lo stesso che abbiamo visto lungo il fiume Uruguay, mostrando un sacco vuoto che tiene su una spalla: «Ci hanno detto di venire qui, ci hanno invitato e hanno lasciato per noi questo, pieno di viveri, sulla riva del fiume». Nazareno: «Sì», facendosi avanti. «Sì, padre, è successo 2 giorni fa. Siamo stati noi a invitarli, mentre rientravamo dall'esplorazione. Li ha invitati Isidro, per incarico di padre Marziale». Padre Corrado ai nomadi: «Molto bene, siete benvenuti fra noi. Dio è padre di tutti. Dunque, voi siete nostri fratelli. Avete capito? Siete nostri fratelli». I nomadi lo guardano senza comprendere molto. I più appaiono sbalorditi da ciò che hanno intorno. Qualcuno mostra anche di avere paura. Padre Corrado: «Adesso vi portano dal capo del villaggio, il corregidor, e lui vi assegnerà dei ricoveri. Potrete restare quanti giorni vorrete, vedere come si vive qui e poi, senza che nessuno vi obblighi, potrete, se vorrete, restare con noi. Avete capito? Potrete scegliere liberamente, senza che nessuno vi obblighi, di rimanere qui con noi, oppure di andarvene». I nomadi rimangono dapprima in silenzio, poi il capo indigeno dice: «Noi sappiamo che gli stregoni missionari sono buoni, molto buoni, perché così vuole il loro Dio. Sappiamo che nelle riduzioni non ci sono schiavi». Padre Corrado: «Hai detto bene, qui non ci sono schiavi. Del resto vedrete tutto coi vostri occhi». Cavaliere: «Avanti, procedi». Il gruppo si muove verso la sede del cabildo. A un tratto dal campanile comincia a battere i suoi rintocchi molto forti la campana di mezzogiorno. Tra i nomadi ciò provoca un certo scompiglio. La qualcosa suscita grandi risate tra i curiosi che li seguono. Anche molti dei nomadi allora si mettono a ridere senza capire bene il perché. Padre Corrado a Nazareno: «Abbi pazienza, vieni, che dobbiamo risolvere in fretta il problema delle stampe. Purtroppo ho il tempo ridottissimo». Si avviano verso la tipografia da cui stanno uscendo i lavoranti per l'interruzione meridiana. Dissolvenza sul gruppo dei nomadi che si allontana. Ora, questa scena merita evidentemente un commento che per motivi di spazio dovrò sintetizzare. È potentissima. Le parole di Padre Corrado più volte girano intorno a quello che è il cuore della reducción. Dobbiamo ricordare che in spagnolo la parola riduzione non significa riduzione, nel termine che noi intendiamo sia matematico che generico. Reducción viene dal verbo reducir, che significa convincere. Gli indios che entravano nelle reducción erano convinti, quasi senza neanche utilizzare la forma passiva del verbo, non venivano convinti, erano convinti. Lo si vede tantissimo dalle produzioni d'arte che ci hanno lasciato. Tutti sanno che l'arte non può essere obbligatoria, nessuno può costringere qualcun altro a creare, e quello che ci rimane del poco che rimane delle reduction, questi ammassi di stupendi mattoni di terracotta marrone, brunita, ocra, in mezzo a questi lunghissimi prati verdi, sullo sfondo di alberi verdissimi, parlo dell'oggi, parlo delle fotografie che noi da casa possiamo vedere, delle reduzioni di oggi, attraverso un computer. Ecco, la bellezza di quello che rimane, che è soltanto un frammento rispetto alla gloria di quello che è stato, ci dice che coloro che abitarono nelle reduzioni non furono costretti a farlo, ma, come dice padre Corrado, e ripeto le sue parole, potrete restare quanti giorni vorrete, vedere come si vive qui e poi, senza che nessuno vi obblighi, potrete, se vorrete, restare con noi. Avete capito? Potrete scegliere liberamente, senza che nessuno vi obblighi, di rimanere qui con noi oppure di andarvene. Ecco, in questo frammento cortiano c'è la declinazione moderna scritta da un uomo negli anni 90 del secolo scorso, parlando delle reduzioni del 600, c'è la declinazione dell'annuncio del Vangelo. Questo è l'annunzio apostolico, cioè che la salvezza è per tutti, la buona novella è per tutti gli uomini e siamo liberi di rimanere, di restare, oppure di andarcene. È l'esatto opposto del mondo moderno. Qualche giorno dopo, nei boschi, a non molta distanza da San Pio V, è in corso la raccolta del miele selvatico. La effettuano squadre di donne e di uomini con compiti diversi. C'è anche un gruppetto diretto da Speranza, di cui fanno parte Maddalena e Nazareno. Quando viene individuato un tronco o un ramo cavo in cui le api selvatiche hanno costruito i loro favi, vi si accendono sotto delle fascine che sviluppano un intenso fumo, obbligando gli insetti a sgombrare. Dopodiché, aperte da parte degli uomini le cavità a colpi di accetta, vengono estratti e raccolti dentro a sacchi di vimini strettamente intrecciati i favi colanti miele e anche quelli con le covate di larve, che sono molto appetite dai guaraní. Col compito di individuare i nidi, alcune persone camminano davanti ai raccoglitori ed esplorano gli alberi, abbastanza fitti e circondati da cespugli. Quando scoprono un nido, lo segnalano alla squadra che segue. Nazareno e Maddalena sono appunto esploratori. Al pari degli altri procedono, tenendosi a una decina di metri di distanza, uno dall'altro, spesso però riducono tale distanza a soli 3 o 4 metri, così da poter parlare tra loro. Nazareno: che fortuna poterci parlare un po' senza il controllo dei padri e madri, non è vero, Maddalena? Maddalena: Mia madre Speranza però non è lontana e comunque, anche senza suo controllo, noi dobbiamo comportarci bene. Sì, certo, ti sembro forse uno scostumato io. No, per fortuna, altrimenti non ti potrei volere il bene che ti voglio. Nelle pause delle loro frasi si sente il canto di un uccello esotico. Nazareno. Senti quel canto, Maddalena, lo senti, figlia di Gerusalemme? È il canto della tortora. Ricordi la Bibbia? Cita. La voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Nazareno, cosa dici? Quello ha tutta l'aria di essere un canto di un pappagallo, non di una tortora. Beh, tortora o pappagallo? Chissà, sono animali che probabilmente si assomigliano. Dici così perché non abbiamo mai visto tortore. E guarda che io non sono una figlia di Gerusalemme. Pausa. Chissà com'erano belle quelle, quando portavano agli orecchi i pendenti d'oro con grani d'argento. Tu non sei meno bella di loro, Maddalena. Tu, figlia di questa terra, dagli immensi fiumi, che a suo modo è pure molto bella. Anzi, vuoi saperlo. Ai miei occhi tu sei ancora più bella di loro, di quelle donne antiche. Chissà se sei davvero sincero quando parli così. Puoi dubitarne, Maddalena? Non ti rendi conto di quanto io ti voglio bene? Come sei bella, amica mia, come sei bella, come un giglio tra i cardi, così la mia amata tra le fanciulle. Una donna india di mezz'età, Dorotea, che avanza nel bosco alla sinistra di Nazareno, si avvicina a un tratto obliquamente, con gli occhi fissi, a un albero che i due hanno appena sorpassato. Dorotea. Nazareno, dove hai la testa? Qui c'è un nido di api, non vedi? Nazareno, e al pari di lui Maddalena, si ferma e si volta. Nazareno. Cosa hai detto? Dorotea. C'è un alveare in quest'albero. Nazareno ridiscende lentamente dall'empireo alla realtà. Dove? Dorotea. Qui, in questo tronco. Nazareno si avvicina, controlla. Ah, sì, è vero. La donna appare fiera della propria perspicacia. Nazareno, dopo aver tentennato per un istante la testa, si indirizza alla squadra che più indietro sta avanzando fra gli alberi. Squadra! Ehi, squadra! Caposquadra è Speranza, e gli risponde da una certa distanza. Sì? Qui c'è un nido. Arriviamo subito. Nazareno annuisce, poi a Maddalena. Comincia a preparare un po' di legna per fare il fumo. Stacca dalla cintura una roncola e si mette all'opera, tagliando rami e arbusti che Maddalena e Dorotea raccolgono e accumulano al piede del tronco. Infine Dorotea, con evidenza soddisfatta della propria impresa, si scosta dai due per riprendere l'esplorazione. Anche Maddalena riprende l'esplorazione scostandosi un po'. Arriva la squadra dei raccoglitori. Nazareno indica l'alveare, poi si affretta in avanti per raggiungere la linea degli esploratori. In realtà lo fa soprattutto per raggiungere Maddalena, la quale ogni tanto si guarda indietro in non confessata attesa. Di nuovo i due procedono alla pari tra gli alberi, distanziati solo di pochi metri. Maddalena a bassa voce. Dobbiamo stare attenti a non lasciarci sfuggire gli alveari, se no Dorotea ci fa la predica. Nazareno. Quella bisbetica. Procedono guardando attentamente tra i rami. Nazareno. La cosa più bella del matrimonio è questa, che la donna a cui tu vuoi bene te la trovi sempre vicina, nella tua casa, e sei solo con lei, e lei sola con te. E si è sempre, sempre vicini, senza mai nessuno che ti disturbi, come succedeva una volta nella vita nomade in quelle grandi capanne in cui dormiva l'intero clan, e tutti vedevano tutto. Maddalena. Sì, sì, fuori dalla promiscuità si possono educare bene i propri bambini. Nazareno. Quando io sarò capofamiglia e saremo soli, ti ordinerò di baciarmi anche 100 volte di seguito. Questo ti ordinerò, di baciarmi davvero, con la bocca contro la bocca, come fanno gli europei, e non di annusare invece di baciare, come facevano i nostri vecchi. Annuisce alle proprie fantasie. Maddalena. Anche adesso ci sono alcuni dei più anziani che invece di baciare la mano ai padri gliela annusano. Sì, poveri vecchi. E tu, capofamiglia, a me non ne darai di baci. Certo, per forza. Anzi, facciamo un patto. Io te ne darò 2 per ciascuno dei tuoi. Maddalena sorride a propria volta a una simile prospettiva. Poi però si vergogna. Oh, ma che cosa mi fai dire? Noi non siamo ancora sposati e non dobbiamo parlare così. Nazareno. Perché? Lo interrompe la voce di Dorotea, mal visibile tra gli alberi. Nazareno, Nazareno, mi senti? Nazareno a bassa voce. Eccola di nuovo. Ad alta voce. Sì, cosa c'è, Dorotea? Dorotea. C'è troppo spazio tra te e me. Finirà che sorpasseremo qualche nido senza vederlo. Nazareno a bassa voce. E non cadrà al mondo per questo. Ad alta voce. Non preoccuparti, io cerco di stare attento. Si sente Dorotea brontolare confusamente. Nazareno, tentennando la testa. Ma che bisbetica ci è capitata vicino. Ecco, questa non è che un'altra meravigliosa, morbida e deliziosa sequenza di un libro che contiene tutto, perché è un libro di realismo cristiano, dunque contiene il sublime e l'umile, contiene la violenza e la dolcezza della vita, contiene la guerra, ma contiene anche la promessa dell'amore. E così abbiamo sentito parlare i personaggi di Corti. Nasce e nascerebbe una più che curiosità di sapere allora a questo punto che cosa fossero le reduction, se così davvero è possibile immaginarle anche a distanza di 300 anni. E allora io lascio la parola, come dicevo all'inizio, a uno storico che sicuramente non può essere uno storico di parte perché l'ho già tirato in causa, si chiama Ludovico Antonio Muratori, e ripeto è il fondatore della storiografia europea occidentale moderna. Ecco, Muratori non può essere tirato in causa per la parzialità, eppure in quel suo scritto che ho già menzionato, intitolato Il cristianesimo felice, si permette di essere per una volta il cantore della realtà e non, come tutti gli storici, il cronista della realtà. Il libro uscì nel 1743, più o meno in contemporanea alla storia che abbiamo appena letto, abbiamo appena ascoltato dalle parole di Eugenio Corti, e dal libro di Ludovico Antonio Muratori traggo questo brano. Spettacolo degno degli occhi del paradiso, e che probabilmente dovrebbe essere di rimprovero a noi vecchi cristiani, è vedere lo stato e la maniera di vivere dei novelli cristiani del Paraguay, per quel che concerne lo spirito e l'anima. Quella gente che nei tempi passati, simile alle fiere, viveva nei boschi e non pensava ad altro che a compiere vendette e stragi tra loro stessi e soprattutto contro i vicini, quella gente ghiotta di carne umana, perduta nell'ubriachezza e nell'impudicizia, che andava nuda senza conoscere il rossore e la vergogna, questi lupi, questi orsi, dico, ora sono diventati agnelli mansueti, innocenti colombe, tanto che la loro compostezza, l'amor fraterno, l'illibatezza dei costumi e la devozione ci sembrano un ritratto della Chiesa primitiva. Così scriveva Ludovico Antonio Muratori nel suo libricino Il cristianesimo felice, nelle missioni dei padri della Compagnia di Gesù del Paraguay, pubblicato nel 1743. Ecco, anche lui si era lasciato da illuminista, da preilluminista, però si era per una volta lasciato andare ai sentimenti, aveva tenuto insieme il cuore e la mente e aveva elogiato ciò che vedeva, non l'aveva semplicemente registrato. E allora noi potremmo, se vogliamo, procedere nella conoscenza non solo del libro di Eugenio Corti intitolato La terra dell'Indio, ma se vogliamo procedere nella conoscenza, nell'intelletto d'amore di quelle che furono le reducciones jesuiticas del Paraguay, possiamo anche lasciarci convincere, come dicevo prima, riduzione vuol dire essere convinti, convincere dalla bellezza delle immagini, innanzitutto la bellezza dei volti. Abbiamo qualche ritratto degli abitanti delle antiche riduzioni, degli indios, dei guaraní. Abbiamo qualche ritratto dei due padri, vi ricordo che erano due persone soltanto a reggere, a ispirare, a dare entusiasmo e forma a 5.000, 6.000 persone. Abbiamo anche dei ritratti degli antichi padri, quel loro volto, quella giovinezza ormai volontariamente consentita, a quella maturità che si stava per raggiungere. Nei personaggi di Corti l'anno fatidico è il 46esimo, 47esimo. I padri che arrivano sono sempre stati scelti con cura dalla compagnia, dal generale della società di Gesù, dei gesuiti, e quando arrivano sono contemporaneamente dei giovani che hanno superato con la maturità la giovinezza e l'hanno l'hanno distillata. Quindi se volete possiamo, pur essendo in radio, quindi impossibile vedere delle immagini, però possiamo vederli con gli occhi della mente e con gli occhi del cuore. Io faccio dei nomi e delle descrizioni. Padre Claudio Acquaviva, morto nel 1615, quinto preposto generale della Compagnia del Gesù. Colui che sollecitò la trasformazione del metodo delle missioni del Paraguay, favorendo così la nascita delle riduzioni. Il suo abito è nero, il volto regolare, calmo, la barba ordinata. Oppure immagini di gesuiti nella piazza di una riduzione, illustrazione di Florian Pauke, XVII secolo, XVIII secolo. Qui in questi disegni, che sono naif, diremmo noi, quindi sono nativi, ingenui, innocenti, i disegni di un gesuita polacco, come diceva lui, polacco polonus quondam, cioè polacco un tempo e oggi libero, fratello, societas Iesus. Ecco, Pauke quando si mette a disegnare non dimentica nulla di ciò che è stato e quindi da uomo maturo ricorda di essere stato un giovane, condensa la propria giovinezza in quel tratto di pennello di grandissima capacità cromatica e ci lascia una la troviamo facilmente in libreria, in biblioteca o anche su internet, ci lascia una galleria di immagini a pennello di quella che fu la vita tra 6 e 700 nelle riduzioni del Paraguay, corrispondendo lui europeo alla bellezza del colore così come era immaginata e poi dipinta dalle mani degli indios che come è noto produssero un'arte cromatica, sgargiante, vivacissima. Un'altra immagine. I martiri gesuiti Roque González de Santa Cruz, Alfonso Rodríguez e Juan de Castillo, martirizzati nella fede di Cristo il 17 novembre 1628 a causa dell'ostilità maturata nei loro confronti da parte di alcuni rappresentanti dei culti tradizionali degli indios. Possiamo vedere i loro corpi, i loro volti, ormai con gli occhi fissi verso il cielo, nel mosaico dell'altare a loro dedicato presso il santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Santa Fe, in Argentina. Infine, l'ultima immagine che propongo, che descrivo con le parole, quella di San Miguel de Misores, fondata nei primi del Seicento in un sito che oggi appartiene allo Stato del Brasile, trasferita nel sito attuale dove i turisti, i visitatori e i pellegrini possono vederne le rovine, è un sito che poi è protetto come patrimonio dell'umanità da qualche decennio. La costruzione di questa chiesa barocca, ormai una rovina di colore bruno aranciato in mezzo alle erbe verdi dell'America Latina e i cieli azzurri, la costruzione di queste rudere di questa chiesa barocca è databile tra il 1735 e 1744 ed è attribuita all'architetto gesuita milanese Giambattista Primoli. L'obiettivo passa sui guaraní prigionieri, che trovandosi parecchie decine di metri più indietro dei carri sono rimasti finora indenni. Le cinque file incatenate sono ora molto raddensate tra loro e tutti sono stesi a terra. Solo padre Marziale è in ginocchio e sta recitando con calma il rosario. I bandeirantes di guardia, in genere seduti sui talloni per essere meno esposti ai colpi, sono tesissimi. Piazzati tutti intorno ai prigionieri li tengono sotto la minaccia delle armi. Ovviamente, anche qui, sebbene non arrivino colpi, il frastuono degli spari e il rullo dei tamburi riempiono clamorosamente l'aria. Staccati di qualche decina di metri, i tupì, di retroguardia, formano una sorta di linea difensiva a mezzaluna. Con un ginocchio a terra, essi impugnano tutti l'arco. Ogni tanto qualcuno di loro lancia una freccia verso nemici malvisibili e comunque fuori portata. L'obiettivo torna sui prigionieri. Padre Marziale, interrompendo il rosario, a Isidro. Isidro, continua tu. Io cerco di raggiungere Zecatripa. Ormai non hanno più scampo. Vado a proporgli una resa onorevole. Dobbiamo, se possibile, cercare di contenere il numero dei morti, anche dei loro. Isidro. Ma, padre, è troppo pericoloso. Chissà quanto sono esasperati, forse anche feriti e...
Se dovessi fermarmi davanti alle difficoltà, tanto valeva che restassi a casa mia, non ti pare?
Si alza in piedi e si avvia verso la testa della carovana. Isidro si leva in ginocchio e riprende al suo posto la recita del rosario. Giunto all'altezza dei più vicini guardiani, tra i quali è presente anche lo sfregiato, il missionario viene fermato da uno di loro, Venanzio, capo in subordine, che si leva in piedi davanti a lui. Venanzio.
Dove vai, prete?
Padre Marziale.
Dove vado?
Dal vostro capo. A offrirgli l'ultima possibilità che vi rimane di salvare le vostre vite. Fatemi parlare con Zecatripa.
Lo sfregiato, che tiene in mano una corta spada, balzando in piedi a sua volta.
No, sacco di merda.
Ecco chi ha insegnato ai selvaggi a usare i fucili e i cannoni, questi maledetti preti.
Venanzio.
Sfregiato, piantala!
Lo sfregiato grida a padre Marziale.
Voi credete di aver vinto, eh? Però tu, no, voi siete ancora tutti nelle nostre mani,
urla.
Nelle nostre mani siete, e incatenati, e non uno di voi ne uscirà vivo. Guarda!
Balza sul più vicino schiavo e con un improvviso fendente gli apre metà il cranio. Poi solleva di nuovo l'arma e si volta per ucciderne un altro. Nicodemo, che noi conosciamo già per averlo incontrato come cuoco alla Reduzione di Sant'Andrea, ma padre Marziale si è lanciato su di lui e gli ha afferrato il polso armato, e Venanzio urla,
«Sfregiato, piantala! Fermati!»
Lo sfregiato mugula e cerca di svincolarsi, ma padre Marziale è più forte e riesce ad afferrargli anche l'altro polso, in tal modo lo tiene bloccato. Nicodemo, che è un trentenne un po' corpulento, come sappiamo, ha un occhio fasciato con un cencio e sta rannicchiato a terra e con l'altro occhio guarda con terrore i due che si contrastano. Padre Marziale dice con fatica allo sfregiato,
«Calmati, cerca di ragionare, anche tu sei un essere umano. Nessuno di questi poveracci ti ha offeso, nessuno di loro ti ha mai fatto niente, proprio niente ti hanno fatto. È così o no? Dunque calmati e cerca di ragionare». Adesso io vado a proporre al vostro capo uno scambio, la vita di questi in cambio della vostra vita, anche della tua. Vi offriamo di rimanere in vita e di tornare liberi a casa vostra, ti rendi conto? Se voi lasciate andare loro, verrete lasciati andare anche voi, senza che nessuno vi tocchi un capello. Mi hai capito?
Venanzio, approvando.
Ecco, certo, non dice male il padre.
Allo sfregiato.
E comunque, deve essere Zeca a decidere.
Anche alcuni altri guardiani che si trovano nei pressi convengono. Lo sfregiato li guarda bieco. La cicatrice sul suo volto gli dà un aspetto particolarmente sinistro. Improvvisamente finge di acconsentire.
Ah, va bene.
Padre Marziale.
Lascia cadere la spada, su.
Lo sfregiato tergiversa. Venanzio, che è il più autorevole fra i guardiani.
Dai, sfregiato. Lascia cadere la spada.
E si avvicina per togliergliela di mano egli stesso, al che lo sfregiato la lascia cadere a terra. Il missionario gli libera i polsi.
Ecco, e cerchiamo di non perdere tempo. Dobbiamo evitare altri morti.
Fa per avviarsi.
Con un balzo fulmineo lo sfregiato raccoglie da terra la spada e colpisce il missionario nella schiena, trafiggendolo. Poi si lancia sul Guaraní che gli sta ora più vicino e gli vibra un fendente sulla testa. Venanzio scatta allora in avanti e punta contro lo sfregiato il proprio fucile, premendoglielo sul petto. «Maledetto bastardo! Cane!» Lo sfregiato, spinto materialmente indietro dall'arma, retrocede di alcuni passi, con le braccia semiallargate, e Venanzio dice «Dai, legategli le mani!» Due eseguono prontamente. Venanzio dice allo sfregiato «Maledetto cane!» Frattanto, padre Marziale, dopo aver fatto barcollando qualche passo, è caduto bocconi a terra, accanto ai guaraní incatenati. Alza la testa con fatica, ai più vicini, tra cui Nicodemo, che sarà poi distinguibile perché ha la benda su un occhio, dice «Nicodemo, Severino, direte a Sansone e agli altri che, quando li avranno nelle mani, non uccidano questi sciagurati». Parla con crescente difficoltà, mentre dalla sua bocca comincia a uscire del sangue. «Che gli perdonino tutto, anche a costui», e indica lo sfregiato. «È questo il mio ultimo desiderio. Fra mille anni ci saranno ancora uomini che non cesseranno di fare il male. Mai cesseranno di fare il male gli uomini. Bisogna riscattarli col nostro sacrificio e col nostro perdono, come ci ha insegnato il maestro». Poggia la testa a terra e recita in un soffio «In manos tuas domine, in manos tuas dom». Infine tace. Ecco, questa è la morte cristiana in corti, questa è la sua oggettività celeste, questa è la sua grande, dolce e potente opposizione al mondo moderno e all'apertura di una nuova strada anche attraverso la letteratura. Grazie, buonasera.